Io quando ho iniziato a scrivere e soprattutto a pubblicare per bambini, per ragazzi, poi scrivere in versi per loro, ho sentito questa coincidenza, quasi proprio un richiamo che mi ha fatto andare a cercare da dove erano venute queste parole, perché questo interesse, questa curiosità per le parole. Ecco, questa curiosità, questo interesse, questa fiducia nelle parole, io l'ho trovata non diciamo perché avessi, ad esempio, avessi tanti libri a casa o potessi frequentare librerie, biblioteche. Io sono nata, cresciuta e continuo a vivere in un paese minuscolo, siamo 800 abitanti, la prima libreria era a 30 km, quindi io credo di aver iniziato a frequentare le librerie alle scuole, insomma, quando ero adolescente, quando mi muovevo da sola, oppure la biblioteca non era un luogo da frequentare perché era una biblioteca per adulti, una specie di archivio, o in casa mia i libri erano pochi, io ne ricordo pochissimi, insomma, quelli che erano di mia proprietà, non avevo nemmeno il luogo dove stessero i miei libri. Allora, da dove erano arrivate quelle parole? Ecco, quelle parole e questa fiducia nelle parole era arrivata dalla scuola, da un insegnante in particolare, dalla mia maestra elementare, giovanissima, al primo incarico. Allora, la mia curiosità nello scrivere per bambini è stata: andiamo a vedere che cosa succedeva a me quando ero piccola, no? Ho ripescato dei miei quadernini, sono andata a vedere. Ecco, dentro non c'era niente di speciale, non c'erano grossi fuochi d'artificio, non c'erano gli incontri con l'autore, non c'erano i laboratori. Dicevo, la mia era una scuola minuscola nella provincia della provincia, ma l'insegnante che mi ha portato le parole l'ha portato con grandissima onestà e verità. Cioè, la parola che lei leggeva, la parola che lei condivideva con noi, la parola della poesia che leggeva, la parola che magari ricopiavamo, no? Era una parola che era portata con verità. Questo a me ha fatto credere nelle parole, dopo nella bellezza delle parole, nella forza delle parole, nell'immaginazione e tutto il resto. Però ecco, c'era questa, e questo è un atto di gentilezza, questa verità e questa onestà, è un atto di gentilezza nei confronti dei bambini, che non è un infiocchettare qualcosa di così. In maniera carina, non è un sentimentalismo. Essere gentili con i bambini vuol dire rispettare l'altezza della loro speranza, no? Quindi per me è stato molto importante questo. E ecco, per questo dicevo, portare fino in fondo questo gesto di credere nelle parole, portare le parole in questa maniera ai bambini e fare il giuramento di difendere anche la nostra delicatezza, di adulti, perché se non difendiamo questo luogo profondo e delicatissimo, siamo meno in grado di percepirlo dentro ai bambini. È possibile che anche noi, che ci teniamo tanto, ci passiamo sopra. Allora, fare un giuramento di difendere la propria delicatezza, anche il nostro impercettibile che viene alla luce, il nostro, non solo quello dei bambini, il nostro, è un atto di gentilezza nei confronti dei bambini e dei ragazzi che, secondo me, accompagniamo. In un articolo che ho scritto qualche giorno fa per il blog Topi Pittori, magari Alberto avrà poi l'attenzione di segnalarvelo se vi può interessare, è un articolo che si intitola Il rovescio della guerra, dove provavo a raccontare una lettura condivisa con i bambini. Erano insomma i primi giorni della guerra e a scuola c'era un grande movimento, una grande agitazione su che cosa fare, che cosa dire ai bambini, come comportarsi, che cosa rispondere, cosa condividere con loro. Ecco, allora ho provato a mettere in fila qualche pensiero su questo. Sulla scelta di portare a scuola appunto uno sguardo pacifico e di essere molto attenti a non portare a scuola la nostra incertezza, le nostre ansie e scegliere invece sempre di portare il rovescio, cioè sicuramente dare delle informazioni ai bambini, no? Per circoscrivere, per dare dei limiti a quello che accade. Ecco, ma non farsi portare via sempre dall'ultima cosa che accade, perché prima dobbiamo essere certi di essere saldi, no? Saldi noi in quello che portiamo. E allora in quell'occasione ho ripreso un pensiero di Alexander Langer, che mi è molto caro. In cui appunto mette a confronto, dice, riporta il motto delle Olimpiadi, più forte, più alto, più veloce, più forte, più alto, no? E diceva, questo motto per le Olimpiadi era anche una spinta, a giocare al massimo, dice sforzatevi di essere più veloci, di arrivare più in alto, di essere più forti, Citius, Altius, Fortius, e lui invece propone, io invece vi propongo Lentius, Profundius, Soavius, dice più lenti, con più lentezza, più in profondità, più dolcemente. E dice con questo motto non si vince nessuna battaglia frontale, ma forse si ha il fiato più lungo, un po' più lungo. Allora a me questo pensiero, dicevo, mi è sempre molto caro. Dentro la scuola mi sembra a questo punto urgente, urgente. Io sento tanti insegnanti che giustamente si lamentano della corsa, della corsa, dei tanti impegni, della tanta burocrazia, di tante cose, no? Ecco, io penso che i bambini invece, diciamo, il cuore di questo sguardo gentile umano possa stare proprio in queste tre parole, andare più lentamente, andare più in profondità e farlo in un modo che sia più dolce. Non è una cosa zuccherina, eh? È proprio, ci riporta a quel giuramento iniziale, a quel giuramento iniziale, è una cosa seria, è una cosa da grandi, opporsi a una logica che invece ci porta un po' via, nella fretta, nel fare le cose a volume massimo, sempre. O appunto più velocemente, no? O più in alto come prestazione. Ecco, cambiare proprio fare questo cambio. E lui dice con questo nuovo motto, con questo motto al rovescio, non si vince nessuna battaglia frontale. Ecco, infatti è vero, a scuola non dovrebbe essere, la scuola non dovrebbe essere il posto di una battaglia frontale. No, dice, ma forse si ha il respiro più lungo. Ecco, è quello che serve alla scuola. Cioè, lavoriamo per un percorso che ha bisogno di un respiro lungo. Respiro lungo, no? Non è uno sprint, non sono 100 metri. La scuola è una lunga maratona, è un lungo percorso. E allora dicevo, secondo me questo, tenendo anche presente che, dicevo, la scuola non è un campo di battaglia. Non dovrebbe esserlo, no? Né tra colleghi. o tra tutte le altre figure che vivono nella scuola, con i genitori. No? Lasciamo perdere proprio i rapporti dei bambini con i bambini. Quello è ancora un altro capitolo. A me interessa proprio lo sguardo e la postura dell'adulto. È inutile che parliamo dicevo, no? Di sguardo gentile e umano a scuola, isolando solo magari quello che dobbiamo portare ai bambini. No? C'è tutto un mondo, no? Che può lavorare a costruire questa delicatezza e anche questa verità. E dicevo, non è un campo di battaglia, tenendo presente che tanti bambini arrivano che sono già in battaglia. Non sono solo i bambini che adesso hanno iniziato a entrare, no, nella scuola, così da ospiti dell'ultimo minuto, no? Non solo loro vengono dalla loro battaglia, dalla guerra, dall'aver lasciato il loro paese, eccetera. Sono tanti bambini che ogni giorno arrivano a scuola dentro una battaglia, che è quella che può essere dentro la loro famiglia, dentro la loro storia personale, eccetera. Ecco, quindi a scuola ci deve essere, per forza deve esserci, cioè, no? Che sia un giuramento, che sia un patto, dobbiamo fare proprio un patto perché a scuola ci si stia bene, bene e diciamo, con questa delicatezza, no? In qualche modo da preservare. La mia proposta qual è? La mia proposta è sempre quella che passa dalle parole, la lettura condivisa, gli albi illustrati per i più piccoli, ma anche per i più grandi. L'andare incontro a chi ha delle particolari esigenze di lettura, no? Di avvicinamento, di inclusione e soprattutto per me anche la voce della poesia. Allora, ho pensato di leggere insieme a voi alcuni testi brevi. Ho pensato alla poesia perché la poesia come dice un autore, credo che sia molto caro anche ad Alberto, che è Christian Bobin, nel suo libro bellissimo che vi consiglio, Abitare poeticamente il mondo. Ecco, Bobin dice: la poesia è l'unica, dice, è una scienza che non spiega niente. È una scienza che non spiega niente, però tenta di dire qualcosa, tenta di dire qualcosa. Ma dice, è l'unica scienza che non forza l'oggetto, ma entra nel mondo come in una casa amica. È bello questo. Dice, si posa sull'oggetto e rivela l'oggetto, non lo forza. Allora, dalla poesia, secondo me, possiamo imparare ad avere questo sguardo che non afferra né forza, ma fa rivelare. Allora, io ho pensato, dicevo, di leggere con voi, di chiedere a Elisabetta di leggere, insomma, per noi alcuni testi, e li ho pensati così. Mi viene a fare compagnia? È arrivato Sualzo, può unirsi? E
Oh, ben arrivati.
dicevo, ho pensato di, dato che abbiamo appunto parlato di questo motto in tre parti, ho pensato i primi due testi di dedicarli alla lentezza, alla possibilità di recuperare la lentezza e quindi la meraviglia. Il primo testo viene da Poesie del giorno e della notte, di ogni cosa intorno, e l'altro è da Acerbo sarai tu, e sentirete che sono due voci un po' diverse in questa poesia. Acerbo sarai tu è dedicato proprio agli adolescenti, a chi sta crescendo e a cui spesso noi diciamo che sta perdendo tempo, ma sono due modi di rallentare.
Quando senti l'estate arrivare, metti tra le cose da fare cogliere un papavero, premere il pistillo, stampare una stella sulla fronte di un'amica, fischiare usando un filo d'erba, lasciare una briciola in terra e aspettare una formica. cercare un soffione, prendere fiato, soffiare insieme, ricordare che ogni desiderio è un seme. Non è perdere tempo la musica, ma un'acqua da bere, da nuotare, la testa sotto, il resto scompare. A volte è quanto basta, è avere un fiume in tasca.
Questi testi invece vengono da, quelli che ascoltiamo adesso vengono da In mezzo alla fiaba, sono poesie che nascono dal ricordo delle fiabe, le uso con i bambini della scuola primaria, ma anche con i più grandi, perché le fiabe parlano di trasformazione, parlano di identità. Allora in questi testi che ascolteremo adesso c'è proprio questo invece andare più in profondità, di cui parlavamo prima, più in profondità, dove ci si interroga su chi siamo, su come si fa a capire chi siamo e anche sul valore dell'errore.
Il più delle volte non serve sprangare le porte, bruciare ogni fuso, vietarne il possesso. Proibire l'uso, ci sarà sempre una porticina aperta, una vecchina che fila, una scoperta, qualcosa che non sai neppure cos'è, uno sbaglio fatto apposta per te. Non sempre, ma a volte occorre pungersi, sanguinare un poco, dormire tutto il sonno che viene dopo, sorbirlo come una medicina, per svegliarti diversa da come eri prima. Sapere chi sei veramente non è cosa da poco, è fermare la fiamma di un fuoco. Nessuno può dirtelo, qualcuno mente, molti non sanno niente, neppure di se stessi, è da fessi lasciare che gli altri ti dicano chi sei, che cosa sai fare, se nuoti o puoi volare. Se sei bello oppure brutto, sei tu e questo è tutto.
Ecco, questo dice, sapere chi sei veramente non è cosa da poco, è fermare la fiamma di un fuoco. Ecco, con i ragazzi ci pensiamo a questa cosa impossibile, no? Di fermare questa fiamma. Non è fermarla spegnendola, no? È avere questo sguardo che ci consente di vedere mentre si muove, guardarla, senza per forza, dicevo, no? Afferrarla o spegnerla o fissarla. Ecco, questo è uno sguardo, dicevo, che ci aiuta ad andare in profondità e anche a restare un po' a distanza. L'ultima è dedicata al fare le cose più dolcemente. Allora ho pensato a due testi, sempre da Poesie della Notte e Acerbo sarai tu, che parlano di relazioni. Secondo me è importante portare la poesia ai bambini e ai ragazzi anche su temi, dicevo, un po' sottili, come a volte la difficoltà di essere. D'essere amici, le sfumature dentro l'amicizia, o l'inizio dell'innamoramento, farlo con delicatezza perché è proprio quell'impercettibile che viene alla luce. Loro si rendono conto che ci sono tante sfumature dentro le relazioni. Ecco, la poesia può dirle, le può illuminare, senza per forza sezionarle.
Quando fai finta di non sentirmi, quando te ne vai sulla bici con qualcun altro seduto sul portapacchi, quando dividi la merenda, ma non con me, allora si apre una botola sul pavimento, cado giù, ma non sento niente, non mi vedi più, sono trasparente. dire, fare, baciare. Vorrei giocarci adesso. Sceglierei baciare. Oppure lettera o testamento. Scriverei col dito sulla schiena quello che non ti so dire, neanche sotto giuramento.
Grazie Elisabetta. Allora, io chiudo perché vorrei passare la parola a Eleonora, Antonella, Ilaria. E, ecco, dico solo che per parlare, dicevo, di questo sguardo gentile e umano, occorre, secondo me, fare questa rivoluzione dello sguardo, che è quella di rovesciare un po' il punto di vista, cercare prima di guardare noi stessi, fare questo patto e questo giuramento con noi stessi nel difendere prima di tutto la nostra delicatezza, e poi cambiare sguardo anche nei confronti dei bambini e dei ragazzi. A me piace molto citare una frase che è contenuta in un articolo di Giusy Quarenghi, pubblicato nella rivista 48, Topi Pittori, il numero 0, proprio il numero di apertura di questa rivista, questo qua, la rivistina qua. Ecco, un articolo di Giusy Quarenghi in cui Giusy Quarenghi dice che i bambini, e penso anche i ragazzi, la possiamo estendere, non sono una terra desolata dove portare luce. Dice, la luce sono loro. Cioè, ogni bambino, dice, è o ha una luce propria. Primo compito degli adulti, non spegnerla. Ecco, allora questa rivoluzione della... Così, questo cambio, secondo me, da fare è pensare a questa reciprocità, no? E imparare da loro, ma sapere che possiamo anche spegnere la loro luce, no? Nel giuramento della Gualtieri che abbiamo letto c'era questo impercettibile che viene alla luce, è proprio un prendersi cura a vicenda. C'è una frase del Talmud che a me piace molto, che ha ispirato anche un libro che si intitola Ogni volta, che dice: è il frutto che protegge l'albero. Una frase abbastanza misteriosa. È il frutto che protegge l'albero. Che cosa viene prima, che cosa viene dopo? Allora, è una custodia, secondo me, quella tra adulti e bambini, adulti e ragazzi, è una custodia reciproca. Ecco, se teniamo questo presente, questa reciprocità e questa custodia a vicenda, i bambini e i ragazzi certo ci custodiscono perché ci indicano che c'è questa delicatezza che non deve essere ferita, e allora magari recuperiamo anche la nostra. E quindi è come proprio un circolo, un circuito. E, ecco, io adesso son contenta di ascoltare le voci che parlano anche di pratica a scuola, e son convinta che sarà interessante. Intanto vi ringrazio dell'attenzione. Poi magari vediamo se ci sono, se ci saranno delle domande, se ci sarà il tempo di parlare un po' insieme.
Grazie molto davvero Silvia per le parole che ci hai detto, ci hai dato veramente tanti motivi di ripensamento un po' del nostro modo di porsi, stavo per dire la nostra professione, ma è un termine burocratico questo forse. Invece noi nell'essere maestri, insegnanti, un ruolo che noi abbiamo a scuola, siamo fondamentalmente uomini e donne, siamo persone e che giochiamo proprio ciò che noi siamo dentro. A volte le pratiche scolastiche ci portano un po' lontano, ci portano via da questa dimensione fortemente interiore del gesto educativo, che nel momento in cui viene pensato molte volte si perde. E il tuo richiamo a questa grande onestà nei nostri confronti è probabilmente quello che ci può meglio guidare anche nel nostro varcare quotidianamente le porte delle nostre scuole, delle nostre classi, delle nostre aule, ma anche dei nostri uffici. Io ho fatto un po' l'insegnante, poi ho fatto anche altre cose e mi sono sempre più reso conto di come ci sia necessità di questo grande senso di onestà, di responsabilità, che automaticamente ci rende piccoli nella nostra grandezza umana. E allora in questo modo sì che ci sappiamo chinare e probabilmente ripartire dai bambini e non invece da un astratto concetto, non so, di programma, di pensiero preordinato, perché viene poi scombussolato dalla quotidianità e dalla nostra capacità di ascolto e di essere onesti. Grazie davvero, Silvia. Adesso riempiamo un po' questo collage di, tu hai chiamato, di testimonianze, di esperienze con tre persone a te molto care, penso, e anche a noi molto care, e che quando sono qui i bimbi sono come dici tu.